Rieccoci, non ho più vostri riscontri da un po' di tempo. Mi farebbe piacere ricevere notizie da parte vostra. Ci siete, state ancora ascoltando, parlo da sola, avrei bisogno di un vostro rimando. Ora io dedicherò ancora un poco di tempo, breve, al Fedro, dopodiché le prossime lezioni saranno dedicate agli altri testi che ancora non abbiamo preso in esame. Dopodiché sarà bene che concludiamo queste nostre lezioni con un incontro su Teams. Questa era la mia idea, visto che ai noi non potremo vederci di persona. Resto comunque sempre, lo sapete, a disposizione per le vostre domande, anche prima, e soprattutto per le vostre reazioni all'ascolto delle lezioni, al percorso che state facendo. Potete anche semplicemente segnalarmi il vostro modo di studiare, il vostro modo di prendere appunti, di lavorare in questa situazione così particolare. Detto ciò, veniamo al nostro Fedro. Ora, ormai dovrebbe esservi molto chiaro che ogni anima, e dunque ogni persona, diremmo noi, vive secondo il Dio del cui coro era seguace, corrisponde a questo Dio. E coloro che sono al punto 253 A, B seguenti, prima del C, vi è la descrizione del contatto con il Dio, degli esempi. Seguire Zeus significa somigliargli. Guarderanno se per natura sia filosofo idoneo al comando, allorché l'abbiano trovato e se ne innamorino, fanno ogni cosa affinché possa essere effettivamente tale. E c'è tutto questo apprendimento, questo imparare nel seguire le tracce, nello scoprire la natura del loro Dio. È ricchissima la metafora che Platone ci sta regalando qui. Queste anime che corrispondono al Dio prescelto e che non solo lo hanno prescelto, ma che sempre più li somigliano conformandosi a ciò che egli è. Vedete, qui c'è tutta veramente la metafora della modalità della formazione, della possibilità del prendersi cura di conoscere se stessi, che era l'obiettivo consegnatoci da Platone, o se preferite da Socrate tramite Platone. Dunque si somiglia, si corrisponde al Dio prescelto, ovvero si scopre la propria specificità, la propria caratteristica peculiare, si ascolta il desiderio intimo, si ascolta chi si vuole diventare a partire da ciò che si scopre di essere. E dunque questo fanno le anime. Si muovono, sono fortemente attratti dal loro Dio. Quando hanno contatto con Lui, mediante il ricordo, essendo da Lui invasati, da Lui davvero inabitati, assumono i suoi caratteri, le sue attività, nella misura in cui all'uomo è possibile essere partecipi del divino. Di nuovo questo essere a somiglianza, a immagine, essere corrispondenti a questa forma, a questo ideale, a questa modalità d'essere che è essenziale e che ci configura, che rende noi a noi stessi, che ci dà per l'appunto identità, nella misura in cui c'è possibile, nella misura mai chiusa, mai definita, ma sempre aperta, aperta a questa inesauribilità che qui prende per l'appunto nome di divino. E poiché, prosegue Platone, considerano l'amato causa di queste cose, lo amano ancora di più, e anche se attingono da Zeus, riversando ciò che attingono nell'anima dell'amato, lo rendono nella misura del possibile somigliantissimo al loro Dio. Chi è che nella dimensione terrena può risvegliare la percezione, la conoscenza che si è colta nella pianura della verità è soltanto il rapporto con l'innamorato, con l'amato. È in quella dialogicità, in quella dualità che si ricostituisce la visione iperuranica. Nelle note vedrete che i commentatori, i traduttori vi spiegano anche i giochi di parole che sono presenti all'interno del rimando mitologico. Io adesso non mi soffermo su questo. Coloro poi che seguivano Apollo e ciascuno degli altri dei, procedendo secondo il loro Dio, cercano che anche il loro amato abbia una natura dello stesso tipo. Di nuovo torna questa idea della corrispondenza, della somiglianza, non solo della mia specifica disposizione d'anima relazionata al Dio prescelto, ma anche l'amato che potrà far nuovamente palpitare quella scoperta e quella conoscenza di me che l'anima ha avuto prima di incarnarsi. Non solo questo, anche l'amato somiglia al Dio prescelto e dunque ci si riconosce. E di nuovo l'idea dell'amore platonico come scoperta dell'altro in quanto a me corrispondente, a me consentaneo, a me adeguato. E dunque i due hanno scelto un Dio che li rappresenta, che li esprime, e costoro, imitando essi stessi il loro Dio, vedete, si sceglie, ci si procura quella immagine e la si imita, e persuadendo e preparando l'amato lo portano ad assumere l'attività e la forma di quello sempre in base alla loro possibilità. Notate quanto Platone sottolinei questa gradualità. C'è un limite, non c'è la pienezza della forma divina, ma questa corrispondente secondo il possibile, per quello che c'è possibile, ma in questa straordinaria direzionalità. E agiscono in questo modo. Nei confronti dell'amato non si comportano con invidia e con rozza malevolenza, ma cercano di renderlo simile, nel modo più completo possibile, a se stessi e al Dio che onorano. Di nuovo c'è questa circolarità virtuosa. Si somiglia al Dio, cioè si cerca in sé quell'indole, quel modo d'essere, quella essenzialità che meglio ci può esprimere. Io sono Atena, dirà forse qualcuna di voi, o io Afrodite, no, io mi sento Apollo, io mi sento Ares. Chi è il mio Dio? Chi è quell'immagine che meglio mi esprime? Secondo le mie doti, le mie qualità, secondo quello che vorrei essere, quello che più mi smuove. Io ricordo da adolescente avevo davvero il culto e il mito per Atena, la dea della cultura, la dea nata dalla testa di Zeus e poi la dea del Partenone, la dea di Atene. Tutto un insieme di caratteristiche che mi rendevano questa dea estremamente simpatica. Chiedetevi qual è la vostra dea, qual è il vostro Dio, e notate, dicevo, questa circolarità strepitosa per cui non solo cerco in me l'immagine del Dio, della Dea che esprimo dalla mia essenzialità, alla quale dunque conformarmi sempre meglio, ma anche l'amato che è per me lo accompagnerò a avvicinarsi senza invidia, senza modi rozzi, senza cattiveria, senza malevolenza, cioè cercando di renderlo simile nel modo più completo possibile. A se stessi e al Dio che onora, dunque anche nella dualità della relazione amorosa, ciò che cercherò di fare per l'altro è accompagnarlo a essere sempre meglio se stesso, se stessa, e in ciò a far sì che egli si conformi sempre più all'immagine del Dio che ha prescelto. Dunque, dice Platone, il fermo proposito e l'iniziazione di coloro che veramente amano, nel caso che riescano a ottenere quello che desiderano, nel modo che io dico, diventano cosa bella e felice per chi è amato, quando venga conquistato dall'amico che si trovi in uno stato di mania per amore. E questa mania, cioè questa capacità di essere fuori di sé, di vivere estaticamente, di vivere a partire non dalla codificazione di un io già dato per conosciuto, già assimilato a un ruolo predeterminato socialmente e culturalmente. No, l'io cercato, la profondità di sé, deriva da questa capacità di trovare all'interno di sé quella figura, quella forma, quell'attività paragonata al Dio, e così nella relazione con l'amato. E questo rende felici, e questo crea questo diventare insieme qualcosa di bello. Certo, tutto ciò, ci ribadisce Platone, ci è possibile trovandoci in uno stato di mania per amore, essendo fuori di noi mossi da Eros. Questo è l'entusiasmo, questo è l'avere il Dio in sé e dunque esprimersi, cercarsi, relazionarsi a questa altezza.